Alessandro Dal Lago, qui do il benvenuto, grazie di essere con noi Dal Lago, buongiorno. Che da un sacco di tempo per lavoro, insomma per il suo lavoro di accademico, ma non soltanto, anche di persona civilmente impegnata, lavora sulle questioni dell'immigrazione, che ha preso pezzo a pezzo e ha detto qui sta succedendo qualcosa di brutto, sta succedendo qualcosa di brutto, cioè si sta spostando il fuoco, si stanno prendendo notizie più o meno inventate e si sta mettendo in piedi qualche cosa. Sono passate delle settimane Dal Lago, delle cose, delle rettifiche sono state fatte, anche delle indagini, la procura di Catania ha in mano delle indagini che sta facendo, e a questo punto secondo lei che evidenze si sono che evidenze ne ha tratto anche di quello che sta succedendo in Italia su sto tema?
Ma dunque, la mia impressione è che si tratti di una campagna, adesso non so in che misura orchestrata o programmata, ma comunque che ha preso avvio da Frontex, che come noto è l'agenzia europea fondamentalmente ai doganieri, insomma, perché è un'agenzia europea che si occupa di controllo delle frontiere sia terrestri che marine.
È la sigla che ha sostituito, diciamo, l'esperienza di Mare Nostrum in Italia, quella avviata?
No, quantomeno
che è rimasta, sì, è vero.
Sì, no, Mare Nostrum era un programma, come dire, ad hoc, mentre Frontex è un'agenzia si occupa del pattugliamento est, nel Mediterraneo, del controllo sui treni, eccetera. Scusi, adesso non vorrei essere...
No, la prego. Preteso,
ma è un'agenzia, è un coordinamento di sbirri europei, fondamentalmente. Mm. Tanto per fare un esempio, uno dei responsabili è 2 anni fa, perché la cosa parte molto da lontano, che era un ex commissario di polizia di Monaco, fece un attacco violentissimo al governo italiano dicendo gli italiani salvano troppi migranti in mare, in questo modo incentivano gli arrivi. E questo per dire il livello intellettuale e morale della questione. Dopodiché questa cosa è stata ripresa, secondo me, più che per un complotto, io sono anticomplottista per natura, per una sorta di affinità elettiva. Prima da media berlusconiani, Striscia la Notizia, con cui ho avuto una polemica fortissima anche sul Manifesto. Poi fino ad arrivare poi a Romani, a Ravetto
di Forza Italia,
fino ad arrivare a Grillo. Io ho sempre sostenuto che il Movimento 5 Stelle sulla questione dei migranti sfiorava il razzismo, adesso mi sembra che la questione sia palese. Qual è il punto fondamentalmente? Il punto è che non c'è una prova, cioè tutto si basa sul fatto che le navi delle SOS Mediterranee, le navi delle altre associazioni come MOAS o Medici Senza Frontiere salve i migranti in uno spazio definito appena fuori delle acque libiche, il che mi sembra del tutto ovvio, nel senso che sono rotte. Faccio anche una premessa: nessuna nave si può muovere senza l'autorizzazione del Ministero dei Trasporti, che gestisce queste cose. Infatti nessuna forza armata italiana che opera in zona marina, guardia costiera e guardia di finanza, eccetera, eccetera, ha mosso un attacco, anzi sono loro stessi oggetto di critiche, eccetera. Che cosa dedurne a tutto questo? Secondo me che c'è in gioco una fortissima speculazione politica legata in sostanza al timore che i partiti di destra, la Lega, eccetera, sfruttino questa cosa per farsi propaganda. Dopodiché quindi gli partiti, diciamo, della destra, gli altri partiti di destra si sono accodati, e in più adesso ci si è messo anche il procuratore di Catania. Spero di non essere frainteso, ma questo procuratore Zuccaro continua a parlare, a dire che lui ha le prove quasi certo, e le prove non vengono fuori mai, cioè continua a fare dichiarazioni favorevoli a questa marea senza mai offrire uno straccio di prova. Lui dice che non ci sono indagini penali in corso, ma solo conoscitive. A me sfugge cosa voglia dire indagini conoscitive. Le indagini conoscitive le fa la polizia, quindi non lo so, mi sembra che in tutto questo, insomma, ci sia un forte sospetto di strumentalizzazione politica.
Che però qualche effetto lo produce, perché per esempio le dico un messaggio che è appena arrivato di un'ascoltatrice che dice: al di là della ripetizione monotona di slogan, però è venuto il momento di parlarne chiaramente, obiettivamente e laicamente, perché in effetti poi sono quelle argomentazioni che, se vengono fatte montare, poi mettono la pulce nell'orecchio. E che fosse anche che poi uno scopre l'acqua calda e che dice, beh, insomma, nelle attività umane poi può anche essere che salti fuori che qualcuno ci marcia o qualcuno non ci marcia, eccetera, ma in questo caso è stato come proprio un tornado che che a me ha dato la sensazione che però trovasse un clima, un'atmosfera anche culturale di debolezza, certo, eccetera, prontissima ad accoglierla.
Assolutamente, beh, l'opinione, una parte consistente, non so se maggioritaria, ma temo di sì, dell'opinione pubblica non chiede di meglio che farsi confermare in tutto questo. Io vorrei capovolgere il discorso, facciamo un'ipotesi molto banale, cioè partiamo da un presupposto. L'anno scorso sono approdati tra Italia e Grecia, ma soprattutto principalmente in Italia, all'incirca 300.000 persone venenti, che provengono per lo più dall'Africa o da alcuni paesi asiatici. Ora supponiamo che il governo o che una forza o che insomma qualcuno creda a tutta questa campagna e decida il ritiro delle navi dell'ONG. Che cosa succederebbe? Una cosa molto semplice, succederebbe che il numero degli annegati aumenterebbe in modo esponenziale, per un motivo molto banale, perché se qualcuno pensa che i passeur, cioè quelli che gli scafisti, come si chiama, rinuncino al loro mestiere perché non ci sono le navi ONG, si illude, quindi avremo un numero incalcolabile di annegamenti. Quindi qui la questione è molto semplice, cioè si mettono sui piatti della bilancia due cose: da una parte la protezione delle vite, che è il interesse principale comunque motivato delle ONG, e dall'altro tutto il discorso sul controllo delle migrazioni. Si sceglie, voglio dire, cioè si sceglie da che parte stare, anche in modo critico, quindi poi dirò qualcosa anche di questo, ma non si fa finta che il problema non ci sia. Se uno dice, come l'ascoltatrice che lei ha detto, che immagino ci stia ascoltando, che bisogna chiarirsi le idee, è meglio che si chiarisca le idee, cioè se le ONG non salvano queste persone continuano a passare e annegano, punto. Uno se la sente moralmente di approvare tutto questo? Se se la sente, allora lo dica apertamente e smettiamola con questa ipocrita, e ancora peggio, voglio dire, il discorso del cittadino il quale è terrorizzato dalle migrazioni, ma si tappa gli occhi, si mette le pezze davanti agli occhi di fronte agli annegamenti, è la cosa più ipocrita, e questo vale per Salvini, per Romani, per Laravetto, per Grillo, per tutta questa gente che non ha niente da dire sulle migrazioni, però vuole difendere i nostri sacri confini. Cito testualmente Grillo nel 2006. Ultimissima considerazione: questi 300.000 non si mettono in marcia dalla Libia partendo dalla Libia, partono dal Gambia, partono dal Senegal, partono dalla Sierra Leone, eccetera, e attraversano il deserto, arrivano lì naturalmente ci sono quelli che li trasportano, ma come se il problema fossero i passeur, gli scafisti, cioè anche nell'espressione organizzazioni di traffici di esseri umani c'è una profonda ipocrisia, perché è come la storia della droga, voglio dire, la droga non è solo spaccio al minuto, eccetera, e anche, come dire, domanda. Bene, quindi è inutile far finta che ci siano solo i trafficanti di carne umana, che sono espressioni stupidissime che i governi amano molto perché permette a loro di sollevare sollevare le questioni morali, tutto lì, insomma, la questione. Quindi se uno non vuole, che se si fa un referendum contro l'ONG, benissimo, gli annegamenti aumenteranno a dismisura.
C'è una questione, questo è uno di quegli argomenti, di quelle vicende dove appunto parlare di fatti reali sembra sempre molto difficile. Adesso in queste ore sta andando molto di moda, lo dico purtroppo, il termine pull factor, cioè l'idea che appunto la presenza di navi umanitarie induce all'aumento del traffico. Poi quelli che se ne occupano, ieri sentivo la sindaca di Lampedusa, Nicolini, che molto semplicemente diceva: guardate che i passeri, i trafficanti prendono i soldi quando ti mettono sulla barca, non quando arrivi sano e salvo. E quindi adesso li stanno mettendo sempre di più sulle barche perché c'è una richiesta sempre maggiore, poi che questi anneghino 10 miglia fuori dalle acque o 50 miglia fuori dalle acque, non gliene frega assolutamente niente. E questo è una questione un po' di logica. Contemporaneamente, appunto, credo che sia lo stesso Frontex che ha fatto alcune cifre appunto sugli arrivi dell'anno scorso, e anche la stima di 50.000 persone salvate dalle navi delle ONG fa abbastanza impressione, perché oltre al fatto che facciano un'azione umanitaria, ma fa pensare davvero a un effetto sostitutivo, cioè di qualcuno, perché verrebbe da dire: non metteteci le ONG, metteteci qualcun altro che li salvi. Insomma, sembra sempre un argomento preso per la coda, no?
Questo. Certo, ma questo però comporterebbe, ci sono due osservazioni da fare. La prima è che non si può parlare di questa realtà se non si ha un'idea anche vaga, voglio dire, del dislivello economico tra noi e loro. Allora, il PIL pro capite di un abitante del Gambia più o meno, insomma, è di 500 euro all'anno, 50 euro al mese, no? Più o meno, insomma, adesso poi magari mi sbaglio di pochi euro, ma quello della Tunisia, che è considerato un paese svettante dell'economia africana, è di, mi pare, 3.500 euro l'anno. Stiamo parlando, cioè, di cifre, stiamo parlando di mondi che poi sono limitrofi al nostro, stiamo parlando di cifre che motivano, è abbastanza ovvio perché poi questa gente viene via, anche se in misura molto minore di quanto uno potrebbe aspettarci. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che tutti questi fattori push, allora, di fattori pull e push si discute nella cosiddetta scienza delle migrazioni da tempi immemorabili, certo. Quindi scoprono l'acqua calda quelli che... Il problema di fondo è che le ONG fanno quello che non fanno, che non fa l'Europa. Tutto lì, semplicemente perché l'Europa non vuole guardare questa realtà. Questa realtà è fondamentalmente una realtà insolubile, adesso io la metto in termini molto chiari, non si può risolvere perché... Non voglio dire, un intervento economico di cui straparlano un po' tutti, come Berlusconi, da tempo è impossibile. Come si fa? Non si riesce, come dire, a mettere un minimo di senso compiuto in Libia, che è invasa da, insomma, è occupata da bande armate, eccetera. Figuriamoci se l'Europa va nel Gambia, c'è già in Niger o altrove, in Chad, con le forze armate francesi e anche italiane, tedesche, eccetera, per cui, capito, è difficile immaginare un intervento economico. Se non c'è un intervento economico che si muove, e d'altra parte forse dopo il colonialismo è meglio anche non averlo, che tocca, come dire, le fonti del problema, è inutile girarci intorno, questi continueranno ad arrivare. E che si fa? Si fa morire in mare, si tolgono l'ONG. L'unica soluzione, vista anche il numero poi meno terrorizzante, perché voglio dire, il milione di persone del 2015 transitato via Grecia veniva da una situazione specifica che era la guerra civile in Siria. Certo. 300.000 in Europa, voglio dire, sarebbero in 10 anni 3 milioni, cioè io leggevo l'altro giorno alcune proiezioni demografiche, nel 2065 l'Italia probabilmente avrà 5 milioni di abitanti di meno perché il tasso di natalità scende in modo vertiginoso. Allora il problema è che il continente sarebbe perfettamente in grado di accettare queste persone se fosse messo in opera un sistema di integrazione sociale e anche culturale degno di questo nome. Invece no, questo non si fa perché costa, perché c'è Salvini che sbraita, insomma, tutte quelle solite storie. Quindi se ruotiamo intorno a questo punto, scusi
No. Tra l'altro poi, prego.
Il punto, molto banalmente, questa campagna che è stata lanciata, in cui sono buttati come piccoli avvoltoi tutti questi politici della strada di seconda fila, fondamentalmente è un modo per chiudersi gli occhi e per dire, non vogliamo più saperne, questo è il punto. Dopodiché, sulle motivazioni delle ONG il discorso sarebbe complicatissimo, cioè, io alcune di queste le conosco direttamente e ci metto la mano sul fuoco, vuol dire, attaccare Medici Senza Frontiere mi sembrerebbe come attaccare il Vaticano, cioè non ha molto senso. Dopodiché,
una volta si diceva come attaccare la Croce Rossa, no?
Come attaccare la Croce Rossa, che tra l'altro ha una posizione che pochi ne parlano, perché sì, è molto cambiata, voglio dire, rispetto a un tempo. Ma fanno le stesse cose che farebbe la Guardia Costiera se avesse il mandato per farle. E dopodiché poi quali sono le motivazioni personali, sai Dio onnipotente, cioè sui giornali di destra dà la colpa a Soros, a questo punto, capito, se il clima si scalda è colpa di Soros, quindi sono tutte scemenze. Ma quello è un altro discorso, il discorso pratico è più o meno quello: se l'ONG, le navi di ONG fossero tolte, il numero degli annegati aumenterebbe, questo è quanto.
Senta Dallago, perché lei dice bisogna decidere da che parte stare? Cioè, perché questo sembra essere un tema in cui è difficile fermarsi ai fatti, ma necessariamente coinvolge la nostra visione del mondo, ed è uno di quegli argomenti in cui sembra impossibile eludere la questione, cioè arriva prima la visione del mondo e poi capire, diciamo, se da che parte andare. Perché è un argomento così, secondo lei, in cui lei dice bisogna decidere da che parte stare?
Ma per due motivi. Allora, il primo è che io non credo in una conoscenza oggettiva di questi fenomeni cioè credi in una conoscenza oggettiva, ma non credi in una conoscenza oggettiva che sia liberata da presupposti di tipo, non so come chiamarlo, epistemologico, umano, eccetera, per un motivo molto banale, come il discorso sul libero mercato. Il dibattito tra liberisti e antiliberisti andrà avanti all'infinito, uno può credere a Piketty o dire che Piketty non ha capito nulla e il discorso finirà per sé, anche perché non c'è, come dire, una matrice comune che possa risolvere la questione. Nel caso delle migrazioni c'è un aspetto ancora più profondo ed è semplicemente il calcolo delle vite, cioè mettiamola così. Di fronte a fenomeni che comportano la morte di massa, perché stiamo parlando di circa 30.000 morti in 10 anni, no? Ora uno dirà, ma cosa sono queste rispetto alla guerra civile in Siria? A parte il fatto che anche sulla Siria ci sarebbero da dire moltissimo, sulle ragioni, le ragioni lontane di cui nessuno si ricorda più, ma lasciamo perdere. Di fronte a una cifra come queste, che poi oltretutto sono relative a persone che non fanno nulla di male, voglio dire, nel modo più assoluto, cioè sono persone che cercano delle chance di vita, quali che siano, allora a questo punto uno deve dire qual è la nostra priorità. Quindi in questo senso, più che divisione del mondo, direi una priorità di tipo morale, cioè non c'è un fatto di per sé, come dire, oggettivo che possa prescindere da questo. Questo è il mio punto di vista. Allora, quello lì, se uno parte da quel punto di vista, cambiano le prospettive. Naturalmente, se uno parte dal presupposto, che a me fa ridere, ma immagino che sia molto condiviso, dell'invasione, allora la becca, tutto cambia. Allora sì, si nasconde la realtà anche dei 30.000 annegamenti. Tutti gli annegamenti, voglio dire, sono... Uno dovrebbe provare a pensarci, andarci su una di queste barche, a vedere cosa significa finire in fondo al mare, insomma, bambini, donne, e perché poi? Ecco, questo, quindi più che di divisioni ideologiche, io parlo proprio di un presupposto di tipo, proprio che sguardo abbiamo di fronte all'umanità, insomma, questo è un po' il punto.
Sì, anche per quello che anche io parlavo di visione del mondo. Per la sua tranquillità dal lago, prima di salutarla, le dico che però il clima è questo, che per esempio in alcuni messaggi ci sono, uno che dice... Se non siete capaci di risolvere il problema dei migranti, ve ne dovete andare a casa, non si capisce. Poi un altro che dice, appunto, gli slogan del giornalista in studio sono allo stesso livello degli slogan di Salvini e Company. Un altro che dice, dice che hanno il PIL basso in Africa, ma la possibilità di pagare uno sbarco 2-3 mila euro o dollari ce l'hanno. Un altro che dice, noi buoni di sinistra ci rendiamo conto che andremo verso arrivi catastrofici per numeri e inarrestabili. Tutti vengono portati in Italia e nessuno fa niente per programmare l'arrivo di queste povere persone. Cioè, comunque è forte questa.
No, ma è noto, è noto. Voglio dire, io quando gli insulti che mi prendo, che mi capita di prendere ogni tanto, io ci rido sopra. Ma dunque, allora la questione è molto banale. Per cominciare, quasi nessuno sa, e forse magari se si informasse, aprisse un libro qualcuno di questi fieri o di questi fieri difensori della nostra identità nazionale. Nessuno di questi sa, per esempio, che quasi sempre i migranti partono avendo alle spalle gruppi familiari o di villaggio, eccetera, che finanziano i viaggi, per cominciare. Primo punto, no? Che sono cose che sanno anche i sassi se si occupa di migrazioni. Non è che uno parte, se uno non ha, poi uno deve sopravvivere nel viaggio, quindi stiamo parlando di qualche migliaio di dollari, perché in genere si paga in dollari, sì. Primo punto. Naturalmente se c'è un villaggio che si indebita per un anno, una famiglia allargata, e se mi danno un anno la cifra è raggiungibile. E in secondo luogo, molte cifre che vengono date man mano che aumenta, voglio dire, il numero di persone, ci sono anche dei casi in cui con 1.500 e 2.000 dollari non ottiene, da sempre è così, poi dipende molto dai tragitti, eccetera, eccetera. E poi il punto fondamentale è un altro anche, cioè vorrei su cui si riflettesse un pochino, che non è detto naturalmente che siano i più poveri a andare, cioè quando io dico che il PIL, poi il PIL non è il reddito, come dire, mensile che uno può godere, ma dà un'idea solo delle dimensioni, quando dico che il PIL è di 50, è di 500 euro l'anno, mi riferisco anche a persone che magari hanno un reddito anno di 3-4 mila euro, 5 mila, insomma è possibilissimo, stiamo parlando di cifre anche ridicole ovviamente, in questi casi è possibilissimo, cioè queste persone partono perché se no non vivono, non mangiano o non, con tutti i problemi, guardi, che ci sono, poi se uno andasse a fondo scoprirebbe poi ci sono dimensioni complicatissime, la violenza delle donne, la fuga dei gruppi parentali, cioè tutto un mondo che naturalmente se uno si interessa di queste cose, non dico che le studia, ma insomma si informa. Se non si informa, chi ha chiuso nella sua corazza di pregiudizi va da quel paese, per quanto mi riguarda. Insultano me, io non ho nessun rispetto per loro. Allora, stando così le cose, voglio dire, l'idea poi che vengano tutti in Italia, ma si rende conto che in Grecia questi si rendono conto che sono transitati 1 milione di persone? La sola Germania, allora io vivo parte dell'anno in Germania, la sola Germania ne ha presi 800.000 siriani per lo più, con problemi, come lei può immaginare, come è noto dopo la Capodanno del 2015, con problemi giganteschi.
Colonia, l'Italia, quello che è successo, insomma.
Quello che è successo a Colonia, cioè, che ancora non si è ancora capito, tra l'altro.
Sì, quell'ondata di una notte di donne braccate, non si è
sì,
ben
no,
capito.
Voglio dire, probabilmente, anzi, sono sicuro che ci fosse qualcosa di vero, ma poi la cosa è stata ingigantita, sì, no? Sì. Cioè, vabbè. E, quindi, cosa vuol dire che vengono tutti in Italia? Non vuol dire assolutamente nulla, cioè la Turchia ha 3 milioni di rifugiati. Quindi la Turchia è un paese autoritario, fascistoide, quello che volete, a 3 milioni la Giordania ha più rifugiati che abitanti, e poi tutti questi che vivono a Caronno per Tusella, scusi la franchezza, oppure a Viboldone, sono convinti di essere invasi, ma che sono matti tutti, cioè o matti tutti, sono vittime di una sorta di farneticazione di massa che ha l'unico scopo di nascondere il fatto che la gente si prende dei rischi che nessuno di questi si prenderebbe neanche per cambiare lavoro. Io mi ricordo i miei studenti, mi scusi la franchezza, quando dicevo voi non avrete mai, io vi insegnavo in Liguria, non troverete mai uno straccio di lavoro in Liguria, che è una regione depressa e poco abitata, e mi dice ma noi non vogliamo mica andare a vivere a Milano. Capisce? Questo, qui c'è gente che parte dal Gabon o dal Camerun per cercare una chance di vita e si trova di fronte a gente che dice che li stanno invadendo. Io non, vabbè.
Cioè è come essere di fronte a un argomento, a una questione epocale, ma in cui la cultura occidentale, con tutti gli strumenti che si è data proprio di ragionamento, elaborazione, eccetera, sembra incapace di fare i conti con una dimensione epocale, davvero epocale nel senso che di cambio proprio di paradigma, ed è una questione davvero questa.
Sì, ma anche perché poi le cose, come dire, i fenomeni si innestano uno nell'altro, cioè non essendo possibile, non esistendo una governance europea reale, no? Perché c'è la Commissione che fa i conti, ma poi tutti gli stati vanno per i fatti loro, non è pensabile neanche un atteggiamento comune, voglio dire, le risorse ci sarebbero, non stiamo scherzando, stiamo parlando di un continente che senza l'Inghilterra avrebbe 350 milioni di abitanti su poco meno di 4 milioni di chilometri quadrati, quindi il problema non è nello spazio, nell'economia, anche perché poi in un paese come l'Italia, per esempio, mi spiace dirlo a tutti quelli che parlano di invasione, il PIL la ricchezza del paese è legata alla demografia. Se qui si continua a non nascere, la ricchezza del paese diminuisce con tutta una serie di effetti evidenti, no? Quello che infatti non è mica un caso, cioè non voglio sembrare cinico, ma non è mica un caso che a questo tipo di coro non si unisce mai la Confindustria, perché questi sanno benissimo, statistica alla mano, che il debito pubblico aumenterà all'infinito se non si provvede. Quindi da questo punto di vista, che vengano in Italia 2, 3, 4 milioni di persone è del tutto positivo, a patto che però lì si creino meccanismi di integrazione di vario tipo che riguardano le famiglie, la cultura, il modo di vivere, ne so, qui il discorso è complicato.
Per adesso ce la pigliamo con le ONG. Grazie mille Alessandro Dallago di essere stato con noi. Grazie, buona giornata Alessandro Dallago.